Novembre e le macellerie. Non c'era da dubitare che venisse dal macellaio quel calzone della sucida blusa a righe bianche e rosse e da grembiale macchiato di sangue che capitava in quasi tutte le mattine, tranne il venerdì, e buttando a terra la pesante cesta che portava infilata sulla spalla. Invece di salutare, si divertiva a spaventare con le brutte facce i bambini che trovava in cucina. Tanto riuscivano simpatici il fornaio, con il suo profumo di pane fresco e il lattaio per le sue calderine lucenti, da cui prendeva il misurino, e altrettanto uggioso appariva quel giovannottone tarchiato dalla fronte bassa e dalle orecchie a vela, che maneggiava senza ribrezzo pezzi di carne sanguinolento ed ossa ancora umide di midollo. E forse che il mestiere imponeva anche l'obbligo dei capelli rossi e della faccia lentigginosa? Eppure, quelle caratteristiche erano così comuni che persino il prete, quando gli era capitato uno da battezzare, doveva aver esclamato: «Ecco un futuro calzone macellaio!» E anche la domestica, che pur si lasciava imbrogliare da tutti gli altri fornitori, con lui era ruvida e diffidente. «Guarda, guarda, che traversino! E questo sarebbe Scamone? E questo sarebbe il bianco costato? Solo il gatto faceva la bella cera a quel poveretto. Lo aspettava in anticamera, ne conosceva il passo e la scampanellata, e gli si strofinava tra le gambe, fino a che vedeva uscire dalla cesta quanto aveva portato per lui. E tutto gli andava bene. Si intende che parliamo di molti anni fa, quando ai garzoni macellai toccava anche la parte più ingrata del mestiere, tanto che qualcuno riteneva non dovessero far molta differenza fra abbattere un bue o un cristiano. Oggi è tutt'altra cosa. Il macellaio, che ha ricevuto per telefono gli ordini del cliente, nella fretta di eseguirli, non guarderà troppo all'esattezza del peso né alla giusta proporzione fra polpa e giunta, ma la giacca bianca del garzone incaricato del servizio a domicilio, capo lì, deve essere di bucato, e se è biondo, per mantenere ingentilita la tradizione, tanto meglio, e se è un bel giovane, meglio ancora, perché le domestiche occupate a dargli retta, prendevano quanto presenta loro senza batter ciglio. Nelle botteghe, poi, candide come un gabinetto medico, nessuna traccia di quel sangue che fa torcere il muso, ma anche ai partigiani della pena di morte. I quarti, appesi alla parete, non ne lasciano colare una stilla, e a coronare il banco di marmo è quasi sparita è dovunque quella distesa di polmoni, fegati e lacerti che ricordava i trofei di battaglia delle tribù antropofaghi dell'Africa. Così che se il vostro telefono è guasto, se la domestica ha molto da fare e se la macellaia è piacente, voi stessi non avete difficoltà a portare l'ordinazione della giornata. Ma quanto tempo e quanta fatica per arrivare a questo? Dall'epoca in cui gran parte delle macellerie, secondo l'uso, che assegnava una località a ciascun mestiere, occupava il compedo, vale a dire quel gruppo di catapecchie che sorgeva fra San Raffaele e San Paolo. Non botteghe, ma antri fetenti erano quei piccoli e singolari macelli con le relative stalle, da cui il sangue e tutto il resto, quando non venivano buttati nella canterana, correva colavano nel mezzo della strada in attesa di una provvidenziale pioggia. Specialmente nell'estate tutto il quartiere ne era appestato, per cui è facile immaginare con quale gioia venisse accolta prima lo sfratto loro imposto alla veneranda fabbrica, impaziente di aprire quel camposanto riservato ai benefattori del Duomo che doveva fruttare tanti quattrini, e poi il decreto che relegava le macellerie a una certa distanza dal centro. Come e perché, dunque, riuscisse a sfuggire a tale divieto la zocca di San Clemente? Beh, le macellerie si chiamavano anche zocche, dal ciocco o ceppo di quercia sul quale venivano fatte a pezzi le carni. Non si è mai potuto precisare. Che fosse al servizio dell'arcivescovo o di qualche magnate della curia? È probabile, visto che occupava l'angolo del vecchio Verzaro, l'attuale Piazza Fontana, e il pian terreno di quella torre viscontea dove oggi ha il suo botteghino un cappellaio mezzo ecclesiastico e mezzo militare. In ogni modo, come tutti i favoritismi, anche questo ebbe le sue conseguenze, perché della quasi storica zocca che tenne in ballo le autorità costituite per ben due secoli, si trovarono già tracce nelle cartofie del 1625, a proposito di un certo spazio stradale verso San Clemente occupato dall'arbitrio del suo proprietario. Era così angusto lo stambugio nel quale doveva ammassare, squartare, vendere, far di tutto. E la veneranda fabbrica, però, che percepiva un affitto dai rivendugli che ingombravano con le loro baracche a Verzaro, avanzò delle pretese su quello spazio. E di qui liti, controliti e procedimenti legali di ogni genere. Intanto però che gli azzeccagarbugli si prendevano per i capelli, il macellaio, e si intende tutta la sua discendenza, per affermare i diritti che gli venivano dall'uso del tempo, faceva tutti i suoi comodi, aggiungendo la zocca che la larga grondaia della torre proteggeva dalle intemperie, una bella sfilata di uncini per appendervi le bestie macellate, un banco per la maggior comodità della vendita, uno scaffale per riporgli le frattaglie e forse anche l'immagine di San Tommaso Bellagio, protettore dei macellai, con relativo lumino acceso. E quell'omaggio se lo sarebbe meritato il santo fiorentino, perché a lungo andare, oltre la veneranda, saltò in scena anche il comune, il quale, constatati l'intollerabile ingombro in un punto di grande traffico, nonché lo sconcio delle ordure, fetore, eccetera, ricorse al tribunale di provvisione. Ma c'è o non c'è una giustizia a questo mondo? Il tribunale diede piena ragione al macellaio, che si sarà disperato di non avere più nulla da trascinare sulla via. Per farla breve, si arrivò al 1798 e una prima intimizzazione di sgombro alla Cisalpina, poi una seconda del Regno Italico del 1809, fino a che, dopo lunghe trattative, l'ultimo macellaio, Giovanni Vergani, venne mandato a quel paese nel 1811 dietro un indennizzo di lire 1726,91. A quanto pare i 9 centesimi per completare la lira sarebbero stati troppo. Dove si è andato a finire quel pronipote di una schiata di macellai avvocati? La cronaca non dice. Probabilmente avrà trasportato la sua zocca, il banco, lo scaffale e magari l'immagine del santo protettore dove meglio gli sarà piaciuto, perché ogni vincolo di località era stato tolto da un pezzo. Avrà però continuato a macellare nella sua bottega con grande delizia del vicinato, al quale i mugoli dei morituri e i rantoli dei morenti avevano mandato in traverso anche la più saporita, la sleppa di manzo. Perché fu solo il 5 di febbraio del 1863 che venne inaugurato il civico macello. Quel giorno l'igiene, il decoro, la decenza devono aver tratto un grande respiro e anche la sicurezza dei cittadini, non essendo raro il caso che la vittima, strappando la corda o magari anche la pietra con l'anello al quale era assicurata per le corna, pigliasse il largo in seguito dai suoi carnefici, una vera corrida in mezzo all'abitato. Anzi, poiché l'argomento poco allegro fin qui trattato merita una fine diversa, ricorderemo quanto ci fu narrato dal vecchio fruttivendolo del seminario, quando era ancora un semplice marronnier. Intorno al 1860 egli aveva visto un bue sfuggito alla mazza del vicino macellaio e scorazzare sul corso con grande spavento dai passanti, poi infilare la porticina e l'immediata scala di una casa di fronte al palazzo Arese e andare a finire in fondo al lungo balcone del primo piano, dal quale ci vuole del bello e del buono a trarlo per la corda, fra le risa della folla che assisteva allo strano spettacolo. Manco a dirlo, quando il bue, contrito e rassegnato, discese per avviarsi al suo triste destino, venne riconosciuto da tutti per una vacca.